In altre parole,
oggi è venerdì 28 gennaio, siamo quindi giunti alla conclusione di questa settimana con la nostra rubrica e con la nostra ospite, la filosofa Angela Balzano, che da femminista materialista ci sta conducendo in un lungo e denso percorso attraverso il pensiero postumano, di cui è una importante studiosa. Insegna nelle università di Roma e Bologna, ha tradotto saggi di riferimento relativi al postumanesimo, Il postumano di Rosie Braidotti, Biolavoro globale di Melinda Cooper e Catherine Walby e Le promesse dei mostri di Donna Haraway. Ha scritto con Carlo Flamini, lo ricordo volentieri, Sessualità e riproduzione, l'anno scorso ha pubblicato nella collana Culture radicali di Meltemi Per farla finita con la famiglia, dall'aborto alle parentele postumane. Una settimana, e scusatemi se mi dilungo un po', quella con Angela Balzano che si collega con il dossier delle 18 di Diderot curato da Pier Lepori e con la puntata di Moby Dick di domattina curata da Mattia Pelli. Angela Balzano, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno a tutte e tutti.
La lettura che ci sta proponendo del nostro presente dalla specola postumanista ci ha condotto ieri mattina a riflettere sulla fecondazione assistita e sui prodigi della biologia e le sue implicazioni sulla genetica e anche sull'etica. Ci eravamo lasciati sulla clonazione della pecora Dolly, venuta alla luce il 1 febbraio di 25 anni fa, quindi siamo in tempi di ricorrenza, e delle sue parenti animali. 25 anni sono un'eternità nel campo della scienza. Dolly ha però lasciato un segno, e come, e le cose si sono evolute, direi, quasi oltre l'immaginazione. Il punto principale è che l'impiego di tecniche come la clonazione nel regno animale è al servizio dell'uomo, dell'animale uomo. E forse la medicina ci ha sempre provato, in qualche modo lo ha sempre fatto, ma siamo finiti in un'altra dimensione, direi, Angela Balzano.
Beh, assolutamente, tra XX e XXI secolo cambia molto. Oggi diremo che assolutamente Dolly ha diverse parenti. Come stabilire questi gradi di parentela? Sicuramente ha delle nipoti e noi sicuramente abbiamo adesso delle cugine nuove, ecco. E, dopo Dolly, infatti, io ricordo spesso e volentieri la mucca clonata Rosita. Rosita è una figurazione molto importante perché ci permette anche di ragionare sulle domande a cui rispondono appunto queste altre mammifere che appunto siamo noi a creare in questo momento storico. E Rosita appunto è una mucca clonata in Argentina. Il film che ha condotto questa sperimentazione è coordinato da Adrien Mutto. Siamo all'Istituto d'Agrobusiness Technology e Rosita viene qui modificata geneticamente, non solo clonata quindi, perché il team appunto argentino ha l'obiettivo di inserire nel DNA della mucca dei geni che producono lattoferrina e lisozima. Perché? Perché la lattoferrina è una proteina che rinforza il sistema immunitario. E l'isozima invece è una sostanza antibatterica. A cosa serve modificare geneticamente una mucca in questo senso? Serve ad aumentare il valore nutrizionale del latte con geni umani che appunto offrono protezioni antibatteriche e antivirali, perché il latte che produce Rosita non è destinato all'alimentazione di noi adulti, ma Rosita è destinata a produrre un latte neonato compatibile che si sostituisca al latte in polvere, ecco, per essere il più chiare possibili. Quindi proprio la mucca balia, a questo punto questa mucca clonata Rosita diventa una vera e propria balia, no? Che non metaforicamente allatta gli infanti sapiens.
Insomma, fa un po' paura questa cosa, devo dire, almeno a me. Ma come potremmo usare queste tecnologie, queste nuove tecnologie, e a quale scopo? Adesso stiamo parlando di Rosita, di questa baglia animale quasi da paura.
Ma sa, non è scontato oggi che sia una sola donna a riprodurre l'umano. È per questo che nascere vita, come i mercati della fertilità, insomma, quando c'è questo processo in corso di differimento della genitorialità e della maternità. Quindi ci rivolgiamo agli animali non umani per appunto fargli fare una quantità di lavoro riproduttivo e rigenerativo che evidentemente come umane e come umani noi non vogliamo fare oggi, ecco. Sicuramente potremmo usare queste tecnologie in modo diverso, anche perché c'è sempre un altro modo di fare le cose. Oggi la tecnoscienza ci offre numerosissime soluzioni a questi tipi di problemi. Le faccio un esempio.
Volentieri.
Il problema dell'allattamento degli infanti sapiens. Classicamente, appunto, le donne, diciamo le femmine della specie sapiens, allattano gli infanti, mammifere per questo. Bene, in realtà con delle semplici terapie ormonali, terapie che sono basate sulla somministrazione del domperidone, anche i maschi della specie sapiens possono allattare, devono solo sottoporsi a una terapia ormonale. In questo modo noi non dobbiamo immaginare allevamenti intensivi di mucche clonate che allattano le nostre bambine, i nostri bambini, potrebbero allattare anche gli uomini, c'è già chi lo fa. C'è anche già chi lo fa, devo ammettere.
Ah, però, non lo sapevo. Potremmo parlare di mucchi oltre che di mucche. Mi scuso per la battuta un po'.
Assolutamente, soltanto proprio uomini che allattano. Semplicemente, come diciamo che la mucca viene modificata geneticamente, in questo caso l'uomo sarebbe modificato ormonalmente, il che presenta un grande vantaggio. Non è una modifica ereditabile quella ormonale, no? Mentre sì, clonazione e ingegneria genetica sconvolgono anche sul medio lungo periodo, perché noi non sappiamo quali sono sul medio lungo periodo gli effetti delle modifiche genetiche che facciamo appunto a questi organismi.
Sono comunque dei passaggi che implicano anche un'accettazione, al di là degli aspetti di biologia genetica, di tecniche di questo tipo, di biomedicina, che implicano comunque anche un passaggio al campo dell'etica. È delicato l'argomento.
Assolutamente, perché di base c'è questa, appunto, c'è sempre il nostro attaccamento alla vita umana, c'è sempre un po' un eccesso di antropocentrismo. Volendo, noi potremmo usare la clonazione, l'ingegneria genetica a favore della giustizia multispecie, che effettivamente oggi scarseggia sempre di più. Parto da un dato per farmi capire meglio. La riproduzione senza limiti della specie sapiens, che è iniziata all'inizio del XX secolo, ha portato e sta portando all'estinzione di 1000 altre specie all'anno. Cioè, più noi cresciamo, chiaramente in un sistema riproduttivo che non si cura degli effetti che ha in questa crescita infinita, più noi cresciamo, più si estinguono le altre specie. Beh, noi dovremmo forse oggi dotarci di un'etica diversa, perché c'è un dettaglio non trascurabile: la nostra salute e la nostra riproduzione rimane sempre legata a quella di altre forme di vita. Se c'è meno biodiversità, c'è meno salute umana, no?
Sì.
La nostra salute quindi non migliora se assumiamo più enzima AT, quello prodotto da Dolly, ecco.
Sì.
Non migliora se beviamo latte di mucche geneticamente modificate, ma migliora quando abbandoniamo il sistema produttivo basato sugli allevamenti industriali o il sistema produttivo basato sulle emissioni.
È uno scenario che potrebbe portare anche o prefigurare una sorta di estinzione del genere umano.
Guardi, io qui cito sempre Brailotti, che nel Postumano ha scritto forse la più bella frase sull'argomento. Cioè, da quando siamo, la cito alla lettera,
sì,
da quando siamo diventati 8 miliardi, parlare di estinzione della specie sapiens è un pochino fuori luogo. Quando parliamo di estinzione, quindi, sì, c'è un rischio estinzione, anzi, meglio ancora, l'estinzione è in corso, ma non è quella del sapiens. La sesta estinzione di massa, quella che sicuramente abbiamo già sentito nominare in questo modo, la sesta estinzione di massa riguarda gli animali non umani, le forme di vita non umane. Purtroppo non riguarda noi, che invece siamo in crescita esponenziale. E purtroppo questa sesta estinzione di massa non è paragonabile neppure a quella della fine del Cretaceo, perché a determinarla, questa sesta estinzione, non sono i vulcani, non sono gli asteroidi, ma siamo proprio noi, gli esseri umani occidentali, quelli che hanno omogeneizzato flora e fauna, consumato enormi quantità di biomassa, ma basta guardare appunto a che cosa è purtroppo alla tragedia globale immane, no? Che dal Perù a tutto il globo ci riguarderà. Ecco, questi non sono episodi di devastazione ambientale che possiamo ascrivere alla natura, no? E questo è molto collegato a come noi abbiamo abitato il pianeta fino ad oggi.
Eh sì, Angela Balzano, sono delle conclusioni un po' meste, mi viene da dire, preoccupanti, ma sulle quali vale la pena invece di riflettere per cercare di modificare anche un nostro atteggiamento, non solo mentale, ma culturale, rispetto al nostro essere su questo pianeta. Angela Balzano, io la ringrazio molto per essere stata con noi questa settimana. Credo che abbiamo imparato molte cose, di sicuro abbiamo imparato molte cose sulle quali riflettere, sulle quali dialogare con chi magari la pensa in modo diverso. Angela Balzano, grazie davvero.
Grazie a voi per queste conversazioni. Buona continuazione, buona giornata.
Rete 2.